secondo Troncone. Nonostante fosse Gaggiano il responsabile della sicurezza del corteo, la carica è stata condotta da un altro soggetto, il funzionario Murgolo. Sono stati usati un gran numero di lacrimogeni contro un corteo pacifico. La carica è stata effettuata inoltre, come inviato alle Manide, in circostanze tali per cui i manifestanti non avevano alcuna reale possibilità di disperdersi, neppure in via Piave, presidiata da un altro contingente delle forze dell'ordine. Come in piazza Manin, come inviato alle Maide, sono state ferite dalla polizia decine di persone, ma non si è proceduto ad alcun arresto, salvo in casi isolati. Il corteo, tra l'altro, ha continuato a essere caricato anche nelle fasi successive fino al tardo pomeriggio, quando ormai era evidente, se mai ci fosse stato il dubbio prima, la sua composizione del tutto pacifica. Come inviato alle Maide, anche in questo caso le testimonianze dei funzionari di piazza si sono rivelate del tutto inattendibili, se non false. E allegherò poi una nota con l'elenco di tutti i video che si sono utilizzati, che ho citato, che ho menzionato, in cui si possono ricostruire queste fasi. Volevo fare anche un breve accenno a quanto accaduto nella scuola Diaz e a Bolzaneto. Abbiamo prodotto i decreti di rinvio a giudizio della scuola Diaz, da cui risulta che 27 pubblici ufficiali di grado elevato, i vertici delle nostre forze dell'ordine, sono imputati in un procedimento penale con l'accusa di falso, calunnia, lesioni, abuso d'ufficio, perquisizione arbitraria, violenza privata e danneggiamento. Anche se il processo penale è ancora in corso, è indubbio che quella notte è stato posto in essere una sanguinosa perquisizione, qualificata ex articolo 41 TULPS, ad opera di 200 agenti. Tra l'altro, durante questo blitz, operato nella sede operativa del Genoa Social Forum, sono state ferite 87 persone su 93 presenti, quindi la quasi totalità, e sono stati denunciati per l'associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio. Ecco, queste 87 persone ferite, ecco, questo è un fatto che avviene praticamente 2 ore dopo quella registrazione che abbiamo fatto sentire all'inizio, in cui si definivano manifestanti come delle zecche, e 2 ore dopo è stata fatta una bella operazione di disinfestazione di una scuola. Nel blitz, tra l'altro, sono stati distrutti e depredati i computer utilizzati nell'ufficio legale del Genoa Social Forum, materiale cartaceo, floppy disk, hard disk, in cui si iniziavano a raccogliere denunce e testimonianze di quanto accaduto in quelle 2 giornate. Anche sono stati sequestrati arbitrariamente anche video che erano presenti dove c'erano le sale, dove c'erano gli operatori dei media. Ecco, l'effetto immediato di quella perquisizione, che poi si è visto che era la sua natura, è stato che i giorni successivi comunque la sede legale del Genoa Social Forum è stato definito sui giornali di tutto il mondo come il covo dei Black Bloc. Oggi gli stessi funzionari definiscono quella come un'operazione di macelleria, alcuni di quelli che sono intervenuti. A Bolzaneto invece assistiamo al via giudizio di 46 agenti e funzionari delle forze dell'ordine, e personale medico anche occupato nella caserma di Bolzaneto. Le imputazioni sono abuso d'ufficio, autorità contrarrestati, percosse, lesioni, false attestazioni ed altro ancora. L'abuso viene configurato in relazione alla sottoposizione degli arrestati a un trattamento inumano e degradante, con la conseguenza di una sostanziale compromissione dei loro diritti umani fondamentali per tutto il periodo della loro presenza a Bolzaneto. Leggendo la requisitoria della fase preliminare del processo dei pubblici ministeri, si rammaricano che non esista reato di tortura in Italia e che si sia dovuti ricorrere sicuramente al reato meno qualificante rispetto a quello che è accaduto, di abuso d'ufficio. Tra l'altro, sempre leggendo il capo di imputazione, si vede che molte delle umiliazioni e gli insulti rivolti ai detenuti fossero relativi alle loro opinioni politiche. Ritorna il termine zecche, zecche comuniste, bastardi comunisti, popolo di Seattle fate schifo. Sono stati costretti ad ascoltare questi poveri detenuti anche motti di ispirazione fascista, viva il Duce, inni a Pinochet, insulti agli ebrei, con conseguente trattamento offensivo, dicono i PM, della loro libertà morale, politica e religiosa. Quindi direi che adesso ho finito, diciamo, il cappello generale e vorrei passare all'esame di via Tolemade. Se volete fare una pausa, oppure inizio, forse è meglio. Inizio a trattare il problema. istante?
Sì, prego.
Ecco, quindi il corteo delle tutte bianche, il corteo che parte dallo stadio Carlini, raccoglie giovani comunisti, raccoglie centri sociali, è una delle iniziative organizzate nell'ambito delle manifestazioni di protesta contro il G8, che sono tutte riconducibili al Genoa Social Forum. Tra l'altro sono iniziative che sono state programmate con largo anticipo, sì, sono state programmate, diciamo, con i manifestanti hanno iniziato a discutere un anno prima e i contatti con a livello governativo, a livello locale, con politici, sindaco, presidenza del Consiglio, capo della polizia, vice capo della polizia, sono stati innumerevoli. Tra l'altro si è prodotto, come allegato 18 alla memoria illustrativa dell'attività del DGSF, l'elenco dei siti di accoglienza messi a disposizione dell'autorità a favore del GSF, che sono appunto una quindicina di siti, tra cui c'era proprio lo stadio Carlini. La legge 251 del 3 luglio 2001, con questa legge, quindi di 20 giorni prima dei fatti, sono stati stanziati a favore degli enti locali e Regione Liguria 3 miliardi di lire per allestire nei comuni e nelle province interessate spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendevano partecipare a iniziative e raduni in cui esprimere liberamente le proprie opinioni. Nella giornata del 20, insomma, sono cose note, le abbiamo già dette e stradette, c'erano anche altre piazze, Manin, Arci, in Piazza Dante, Piazza Paolo Donovi dei Cobas, Ponente Genovese, il corteo dei Cub. Le tute bianche si erano dotate di armature simboliche e avevano aderito, tra l'altro erano perfettamente note, il dottor Gaggiano dice che erano vestiti in modo ovviamente ad assorbire un eventuale contrasto con le forze dell'ordine, quindi si erano tutti preparati per questo tipo di evento, lo sapevamo, e ci eravamo preparati apposta, quindi questa era una circostanza nota. E le tute bianche avevano aderito al manifesto programmatico del Genoa Social Forum, così come alla dichiarazione di congiunta di tutti gli aderenti, secondo cui tutti coloro che si identificavano con tale associazione garantivano che non avrebbero arrecato alcuna offesa alle persone e alla città. Le manifestazioni sarebbero state completamente pacifiche. Raffaella Bonini, che è responsabile dei servizi internazionali dell'Arci, ha testimoniato, nella deposizione che ha lasciato in questa sede, ha detto che in questo corteo, tra l'altro, era vissuto come un momento positivo, perché si era creata una piattaforma comune anche con le aree antagoniste più radicali, incanalando la rabbia e la voglia di lottare di tanti ragazzi che magari avrebbero potuto finire dentro la violenza politica, incanalandoli invece in un'altra forma, in delle forme che erano assolutamente simboliche. E dice anche che nei mesi, negli anni successivi, il Genoa Social Forum, quando si è riunito, nessuno ha mai messo in discussione il fatto che il corteo delle tute bianche avesse in qualche modo violato il patto stretto con le altre forze politiche. Quindi c'è stata una totale solidarietà e non c'è mai stata alcuna critica nei confronti del corteo delle tute bianche per avere violato questi impegni che erano stati presi congiuntamente a tutte le altre associazioni. Quindi era assolutamente noto, quando è partito questo corteo, il modo di manifestare di questo settore di dimostranti, già portato avanti in altre manifestazioni di piazza, la presenza di scudi di plexiglass e bardature che servivano esclusivamente per la loro visibilità, ed era messo anche in preventivo un possibile contratto con le forze dell'ordine. Ecco, preme. Queste sono cose che sono state già ripetute, però preme in questa sede sottolineare, non voglio adesso ricostruire minuto per minuto quello che è successo in Viotto Le Maglie, perché l'ha fatto abbondantemente il mio collega Tambuscio e in modo assolutamente ineccepibile. Volevo invece evidenziare alcuni, sempre nell'ambito dell'elogio della testimonianza, le contraddizioni in cui sono in corso i testi principali sentiti in questa relativamente a questa fase del G8, che sono il dottor Gaggiano, il dottor Mondelli e il capitano Bruno. Ora, Gaggiano è stato sentito, come abbiamo detto, l'11, il 18 e il 25 gennaio del 2003. Afferma alcune circostanze che sono sicuramente false. Afferma che gli era stato riferito che all'interno del corteo vi era un furgone bianco dal quale venivano distribuite mazze e bastoni. Tale circostanza assomiglia a quella che si è verificata il giorno successivo, che è attestata dalle comunicazioni radio del 21 luglio, dove si parla di un furgone bianco dalle parti di Corso Italia che distribuisce oggetti. Ma Gaggiano riferisce questa circostanza senza nessuna esitazione e per la prima volta, tra l'altro, ne parla, perché non ne aveva mai relazionato prima, né di questo furgone bianco si trova traccia in altre relazioni di servizio, pur essendo sicuramente un elemento che avrebbe destato l'interesse. Peraltro, dice che aveva, può essere una dimenticanza, una confusione, no, lui si ricorda precisamente che ha dato disposizione, ha predisposto un VTC per fermare ad affrontare questo furgone bianco. Afferma che i manifestanti in Corso Torino, prima ancora di arrivare in Corso Torino, avevano iniziato ad armarsi e rompere i ferri delle recinzioni, prima che succedesse qualsiasi contrasto con le forze dell'ordine. Anche tale circostanza è ampiamente smentita da tutti i testi della difesa e dalle immagini prodotte. Fino al momento, fino alle ore 14.56, quando è partita la carica, non era stata posta in essere alcuna violenza da parte dei partecipanti al corteo. Come per il furgone bianco, ecco questa, per questa circostanza non è in grado di indicare chi fosse il funzionario della Digos che gli avesse riferito di, queste, di questi fatti. Nega inoltre, contro ogni evidenza, che la comunicazione alla centrale operativa nella quale chiede di spostare quel contingente di carabinieri in via Tolemaide perché fa da tappo fosse riferita proprio al contingente del dottor Mondelli. Tra l'altro, dopo 7 minuti, Gaggiano continua a chiamare la centrale operativa e dice: vorrei sapere per cortesia chi sono quei carabinieri che stanno con il collega che è arrivato in via Tolemaide, che lasciassero passare le tute bianche. Gaggiano dice invece che questi inviti sono rivolti verso un contingente dei carabinieri collocato presso lo Star Hotel. Tra l'altro, altra clamorosa menzogna posta molto bene in evidenza dal collega Tambuscio, è che lui dice che aveva visto le tute bianche uscire dal corteo, attraversare il tunnel di Corso Torino, uscire e poi sbucare, perché l'ha vista sotto il tunnel dalle parti di via Canevari, dove hanno bruciato delle macchine. E questo dunque abbiamo visto che le uniche macchine bruciate sono state bruciate intorno alle 14.10. Le persone che hanno bruciato queste vetture non sono affatto vestite di gomma piuma, mentre lui dice che avevano gomma piuma e plexiglass, in questo le avrebbe identificate come appartenenti alle tute bianche. A quello era il corteo, alle 14.10, si trovava all'altezza di Corso Gastaldi e nessuno dei suoi aderenti poteva essersi a quell'ora infilato nel tunnel di Corso Torino ed essersi indirizzato in via Canevari. Tra l'altro condisce queste ricostruzioni dicendo che gli è stato lanciato contro un carrello della COP, ma di danneggiamenti e di denunce di furti di carrelli della COP non ne sono pervenuti, semmai quello che è successo al D.P.D., ma non certo alla COP. Egli inoltre giustifica la sua carica delle 16.01 in particolare, con il fatto che davanti a lui c'era gente travisata e armata con spranghe, ferro e bastoni, legno, pietre, sassi, carrelli della COP, che sono stati tutti lanciati addosso alle forze dell'ordine. Anche questa è una circostanza che è smentita dai filmati prodotti nel reperto 57D, clip 2, zona Piazza delle Americhe, alle ore 16.01, dove si vede folla assolutamente pacifica, nonché il reperto 83, minuto 0.57, da 0.57 a 0.59. Mentre per quanto riguarda l'immagine del corteo di Corso Gastaldi, si rinvia al reperto 57P, clip 82, minuto 14 e 16. E inoltre, stranamente, dice che non ha neanche visto passare questo convoglio di 20 blindati che gli è passato davanti, si è infilato in via Ivrea, avrà inevitabilmente fatto aprire gli alari che erano lì a chiusura di quella via e si sono infilati in via. Lui dice che per tutto il giorno è rimasto lì e con certezza è sicuro di non avere visto nessun movimento di questo tipo. Per quanto riguarda invece le testimonianze, quindi queste sono le contraddizioni più evidenti della dichiarazione di Gaggiano, andando invece a vedere Mondelli e Bruno, che sono quelli poi direttamente interessati dalla carica. Mondelli afferma di aver ricevuto l'ordine di andare a Marassi e che un non meglio precisato elemento della questura lo avrebbe accompagnato uno scout della questura per indicargli la strada. Questo scout alle 14.52 non si intraccia più in nessuna delle immagini, che pur copiose, che abbiamo della zona dell'incrocio tra Tolemaide e Casaregis. Per Bruno, invece, il punto di arrivo della loro missione era in quel momento via Ivrea, dove c'erano degli scontri. Tra l'altro, lui insiste sul fatto che il punto di arrivo della sua missione fosse via Ivrea e lo riferisce ad entrambi i pubblici ministeri che lo interrogano. Anche il dottor Canciani insiste sul fatto che la sua destinazione fosse Marassi. Lui dice, no, veramente non era lì, io avevo capito che era via Ivrea. Solo in sede di controesame, a forza di sentirsi chiedere di Marassi, lui parla di, dice, sì, in effetti dovevamo andare a Marassi. Nessuno dei due parla di Piazza Giusti, dove era, che era la loro destinazione iniziale. Mondelli, inoltre, afferma che una volta arrivati all'incrocio di Corso Torino sono stati costretti a fermarsi perché vi erano diverse centinaia di persone travisate che lanciavano bastoni, mazze e molotov al loro indirizzo. Questo lancio è iniziato dopo che hanno svoltato l'angolo, quindi quando erano scesi dai blindati, perché in quella fase stavano svolgendo un'attività di contrasto rilevante verso altri obiettivi, dice Mondelli. Ci si chiede come abbia fatto, anche questa circostanza non può essere vera, perché lui si è affacciato, prima di fermarsi, non si è affatto affacciato sull'incrocio di tra Via Tolemaide e Corso Torino. E Bruno riferisce una circostanza diversa, tra l'altro, anche questa falsa, ma anche questa in contraddizione con il Mondelli, dicendo che il lancio di pietre, mazze e bastoni sarebbe iniziato prima che loro scendessero dai blindati. Tra l'altro, diciamo, questa operazione è stata fatta perché la sua volontà era quella di non creare pericolo per l'incolumità dei manifestanti. Entrambi, tra l'altro, affermano che di aver subito un lancio di pietre dalla massicciata ferroviaria, dove poi ci fu un intervento da parte del personale della Polfer. Anche Bruno conferma, appunto, sia Mondelli che Bruno lo confermano, e queste circostanze sono smentite da tutta una serie di reperti, che non vi sto ad elencare poi elencherò quindi con una nota, che mostrano in vero il contrario. Comunque non solo i reperti, tanto per dire che anche Carisdeo dice che non è vera questa circostanza, perché il dottor Carisdeo, escluso il 23/11/04, dice che sono intervenuti sul cavalcavia della ferrovia per fermare i manifestanti che lanciavano pietre, ma questo è avvenuto dopo che il blindato aveva già preso fuoco, anche se inizialmente anche Carisdeo diceva che questo lancio stava avvenendo prima del contatto prima di qualsiasi dell'inizio della carica. Tra l'altro Mondelli dice che solo dopo la carica ha saputo che quello era il corteo delle tute bianche. Lo scopo della carica era quello di creare un cuscinetto tra i manifestanti in modo da poter attraversare l'incrocio in sicurezza. Dal corteo delle tute bianche, prima della loro azione, venivano lanciati nella loro direzione degli oggetti. La situazione di scontro è successa appunto prima di qualsiasi contatto o carica nei confronti di questa situazione. Anche questo è falso ed è smentito dai video, perché prima della carica nessun lancio di oggetti veniva fatto nei loro confronti. Dice che la carica è durata solo pochi minuti e che subito dopo si è ritirato in Corso Torino e non si è più riaffacciato. In realtà la carica è durata fino alle 15:10, quindi circa 14 minuti, e dice che non è mai andato in via Casaregis, mentre le immagini, il video L46 della nostra difesa, reperto 164.133, mostra Mondelli alle ore 15:01:48 che raggiunge l'incrocio tra via Casaregis e via Ivrea. Lo stesso Bruno smentisce quanto detto da Mondelli e conferma che il secondo plotone ha chiuso via Casaregis. La ragione di tale carica la giustifica l'udienza del 16/11/04 affermando che la strategia era quella di bloccare le vie laterali per evitare che i manifestanti che si erano dispersi rientrassero in via Tolemaide. Questo conferma peraltro che l'attività di resistenza dei manifestanti che erano in via Casaregis era finalizzata al rientro in via Tolemaide, da dove erano stati appunto cacciati dalla prima fase della carica. Bruno invece dice che il corteo ha saputo che si trattava del corteo delle tute bianche solo i giorni successivi leggendo i giornali. Entrambi tuttavia sapevano, non potevano non sapere che quello era il corteo delle tute bianche, perché c'è una nota della questura di Genova, ufficio gabinetto, del 19 luglio 2001, che informa tutti i funzionari di PS e aggregati
ai comandanti delle compagnie di carabinieri, città e provincia, di quelle che sono le piazze in cui si sarebbero tenute le manifestazioni. Quindi il fatto che non lo sapessero o è falso oppure è frutto di un'inescusabile negligenza. Ecco, mentre Mondelli appunto dice che il suo scopo era quello di creare un cuscinetto per attraversare la piazza, Bruno dice che non dice mai che l'obiettivo poi era quello di attraversare la piazza, di mettere in sicurezza l'incrocio per andare dall'altra parte, dice soltanto che il suo intervento era un intervento di ordine pubblico per ristabilire l'ordine e che la sua finalità era quella di disperdere i manifestanti. Conferma che l'attacco è stata una sua decisione e l'intento era quello di dispendere, comunque di andare avanti, quindi di risalire il percorso del corteo. Ma si è dovuto fermare perché si è accorto che a un certo punto questo corteo era impossibile da disperdere. Afferma anche di non aver avuto il tempo di consultarsi con il funzionario prima della carica, perché la situazione era concitata. I video, invece, dimostrano che ci sono alcuni minuti di assoluta calma, e tra l'altro i funzionari sono anche relativamente vicini, ci sarebbe stato tutto il tempo per consultarsi. Riferisce il falso Bruno anche quando dice che i suoi militi e i suoi uomini si sono limitati ad assicurarsi che dentro la Fiat Ducato adibito a servizio ambulanza non ci fosse nessuno, che tirava delle cose, hanno aperto le porte e non sa che abbiano danneggiato il parabrezza. Anche questo è falso, perché i carabinieri, dai video che abbiamo prodotto, sono chiaramente impegnati nella devastazione dell'ambulanza. Almeno 8 carabinieri vi sono che manganellano anche a sangue l'autista a terra, e Bruno in entrambe le circostanze era lì vicino. Alla fine della giornata Bruno dice che hanno lanciato 372 lacrimogeni, che sono stati lanciati tutti prevalentemente in via Tolemaide, dove c'è stata il momento più massiccio del loro intervento. Ecco, ora procedo molto sinteticamente a evidenziare alcuni punti, alcuni momenti della carica di quanto accaduto tra il dottor Lemaide tra le 14.56 e le 16.30. Anche questo è tanto più necessario in quanto la pubblica accusa sostiene che dopo la seconda carica delle 15.08 i carabinieri si ritirano, non c'è più nessun contrasto con il corteo delle tute bianche questo è che i manifestanti hanno avuto mezz'ora di tempo, per mezz'ora hanno infierito sul blindato dei carabinieri. Dunque, in base appunto a quanto risulta anche dalla nostra consulenza, la consulenza del dottor Bucksmith, la carica alle 14.28 è arrivato l'ordine di recarsi urgentemente in piazza Giusti. La carica avviene alle 14.56.54, in una situazione di calma totale, non c'è nessun lancio di oggetti da parte del corteo, che è immobile. Alle 15.01 i carabinieri sono già all'incrocio tra via Casaregis e via Ibrea, e molti dei manifestanti che si trovano nel corteo si erano rifugiati in via Casaregis e in piazza Limonda, e fanno alcune barricate con dei cassonetti. Alle 15.04 viene la seconda carica in via Tolemaide, che spinge i manifestanti fino all'intersezione di via K. Alle 15.08 si verifica il fatto dell'ambulanza. Alle 15.12 numerosi blindati entrano in via Casaregis. Alle 15.15 viene effettuata una carica di blindati in via Ivrea. Uno si dirige verso Corso Torino ritornando indietro, altri tre inseguendo i manifestanti su marciapiedi. Altri tre vanno verso piazza Limonda, di cui e uno di loro, anche in questo caso, sale sui marciapiedi per inseguire i manifestanti. E poi i blindati si mantengono sempre in via Casaregis facendo delle incursioni che non sono fatte affatto a velocità moderata. Alle 15.20, alle 15.22 c'è un'attività di rientro in via Tolemaide, ma poi ripartono immediatamente e alle 15.23 sono di nuovo in via Casaregis. Alle 15.27 ci sono ancora delle violente incursioni e alle 15.28 c'è l'ultima carica in retromarcia del blindato in via Tolemaide. Tra l'altro, nella carica del 15.22 c'è un blindato che parte a razzo e va attraverso via Casaregis fino all'altezza di via Teodosia, dove fa inversione di marcia e ritorna. Nella fase del ritorno si scontra, colpisce violentemente una campana dei rifiuti e che va a sbattere contro uno degli imputati che cade Ceci, che cade per terra, rischia di essere schiacciato dalla violenza dell'impatto. Tra l'altro le immagini che, se queste sono immagini che cioè queste immagini fanno vedere la testa del corteo in questa fase, mentre tutta l'attività di resistenza veniva posta in essere in via Casaregis, dove c'era in atto una carica violenta di mezzi e uomini, la testa del corteo di via Tolemaide era arretrata a seguito della carica e viene sempre mostrata in attività assolutamente pacifica, assolutamente tranquilla. Ecco, dato che la consulenza del dottor Bucksmith si è fermata alle ore 15.30, vorrei a questo punto... è arrivato Bucksmith? No? Carlo Bucksmith. Vorrei... appunto, ritengo opportuno, però a questo punto mi servirebbe, dovrei far vedere alcune immagini brevissime, però diciamo le avevo preparate col dottor Bucksmith, che in questo momento non vedo. Non so se è arrivato. Vabbè. Le descrivo. Ecco, quindi PM sostengono che il blindato sarebbe stato danneggiato tra le 15.30 e le 16 e che fino alle 16.30 tutta la zona in questione sarebbe rimasta nella totale signoria dei manifestanti. Ecco, dai reperti, che spero di poter visionare, che sono in particolare il 164.133, il 192.25, il reperto 57A, che è la telecamera del traffico di Savonarola, il reperto 164.65, fanno vedere un diverso svolgimento dei fatti. Il corteo a quel punto si sta verso le 15.30 si sta riformando e una parte cerca di ricomporsi per proseguire verso Piazza delle Americhe. Un gruppo di manifestanti, prevalentemente composto da coloro che hanno subito mezz'ora di carica in via Casaregis, continua la sua attività di reazione verso i carabinieri, lanciando oggetti verso questi. Questi manifestanti, quindi, a seguito dell'arretramento del soccorso Torino, escono da via, rientrano in via Tolemaide, si stazionano nei pressi dell'incrocio, nell'area dell'incrocio, anche nei pressi del blindato che è andato in panne, e iniziano a lanciare pietre, ma nei confronti più che altro verso del contingente. In quel momento ci sono ancora gli uomini, i carabinieri all'interno del blindato. Tra il 15.31 e il 15.35 il capitano Bruno recupera il personale che era rimasto a bordo del blindato. In questa fase l'incrocio viene sgomberato, quindi per 4 minuti l'incrocio rimane sgombro. Alle 15.35 i manifestanti rioccupano l'incrocio e vengono messi in atto alcuni danneggiamenti nei confronti del blindato, quando a bordo ormai non c'era più nessuno. Già alle 15.38 viene fatto un nuovo lancio di lacrimogeni ed i manifestanti cominciano ad arretrare riportando indietro gli scudi, quindi si trattengono nei pressi del blindato per 3 minuti. Alle 15.40 i carabinieri rientrano nuovamente. Ecco, questa fase è documentata dai quattro reperti che ho detto sopra. Alle ore 15.40 i carabinieri sono di nuovo attestati all'altezza dell'incrocio. Sì? Lo avvicino, sì. Nuovamente attestati alla sezione. Per questo momento è documentato dal reperto 57A, che è stato visionato durante l'udienza in cui è stato interrogato il consulente Bucksmith, successivamente alla conclusione dell'esposizione della sua consulenza. Sì, grazie. E alle 15.41 il capitano Bruno comunica sul canale comunicazioni radio carabinieri, sul canale, comunica che il mezzo, che devono recuperare il mezzo, che il mezzo si è fermato, ce l'hanno praticamente un po' ammaccato. Alle 15.44 interviene una comunicazione della centrale operativa sul canale 12, che invita i contingenti a non caricare le tute bianche. Tuttavia in questa fase si assiste a due cariche, una che va dalle 15.40 alle 15.44, in cui un reparto della polizia entra in via Tolemaide. Ecco, io la farei vedere.